Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Allora, oggi è un giorno speciale.
Perché?
Perché compi gli anni.
Chi?
Te.
Compio gli anni.
Sì.
Ma quanto ne abbiamo?
Oggi è il 25
di settembre.
Di settembre. Tu sei nata il 25
di settembre.
Di che anno?
Aspetta.
Come adesso, si fa in questi momenti? Si fa così. Tanti auguri.
Adesso io dove vado?
Adesso dove vai? Qua. Stai qua con me.
Con chi?
Con me.
E poi?
E poi dopo andiamo a fare un giretto.
E poi cosa mangiamo?
Quello che vuoi.
La signora Concetta Masotti è nata nel 1930. Questo è un suo compleanno celebrato con il figlio Danilo. E lei, come si capirà, è un po' appannata. È una signora con Alzheimer, un'età ragguardevole, vive in una RSA, ma il figlio non l'ha lasciata sola. Danilo Maso Masotti, l'abbiamo chiamato spessissimo, anzi penso che di essere stato l'esegeta della sua straordinaria scoperta antropologica, la figura dell'Umarell. Danilo Maso Masotti, osservando gli anziani bolognesi, lui di Bologna, ha definito una categoria trasversale dell'umanità che si presenta in tutte le culture e a tutte le latitudini. È il pensionato urbano, quello che sta con le mani raccolte dietro la schiena, che guarda i cantieri. Tutti l'avevano visto, tutti lo conoscevano, nessuno aveva studiato, definito e classificato. Anzi, Danilo ha creato l'accezione Umarells, con l'esse anglosassone tarocca messa in fondo, proprio per definirne la sua categoria. Questa figura è stata usata, è entrata nel linguaggio italiano, è entrata nel vocabolario della lingua italiana. Altri hanno copiato l'Umarell, cioè hanno fatto i soldi costruendo pupazzi con l'Umarell. Tutti ormai definiamo l'Umarell, sappiamo quello che sia. Masotti se l'ha inventato, lo ha studiato, lo ha classificato, ha scritto vari libri con un'attenzione proprio antropologica. Umarells per sempre, della Pendragon del 2021, Oltre il cantiere, fenomenologia degli Umarells del 2016, il primo Umarells del 2007, in cui proprio definisce questa categoria antropologica. Quindi passerà alla storia Danilo Maso Masotti, semmai avremo noi dignità di passare alla storia. Comunque sarà ricordato, spero, come il classificatore, lo scopritore di una categoria umana esistente, universale. Se andate in Giappone, andate in India, andate in Africa, esistono anche lì gli Umarells. È un atteggiamento tipico dell'età avanzata dell'essere umano in questa sua evoluzione del sapiens sapiens, quello che a una certa età, se vivi in città, diventi brontolone, passi le giornate vagando per la città, osservi i cantieri immaginando di dare dei consigli, con una tipica postura che è sempre la stessa dappertutto. Ora Umarells, naturalmente, essendo un anziano, l'Umarells cresce e l'Umarells degenera, e la mente l'Umarell, che già ci fa sorridere, ci fa ammiccare alle sue fissazioni, ai suoi rimbrotti, al suo essere attaccato a un mondo antico, a dei valori immutabili, vedere il mondo che cambia, vedere i giovani così perversamente orientati a cavalcare la modernità. Beh, questo a un certo punto diventa demenza senile, in gran parte dei casi. Ora, siccome il pensare comune oggi è molto simile al pensare dell'Umarell, oggi i leader dei più grandi paesi del mondo ragionano come Umarell. Il mondo è in mano a Umarell, il mondo è in mano all'Umarell pensiero. Masotti, quindi, avendo visto ormai inflazionato la sua scoperta, non più originale, il genere umano che lui ha classificato, identificato, per oggi è globalizzato l'Umarell. Oggi i capi di Stato su Umarells, oggi i più grandi cantori del ritorno al mondo tradizionale ragionano come Umarells. Quindi ha orientato la sua attenzione verso sua madre. Sua madre Concetta, che naturalmente ha la mente un po' evaporata, è una sdaura, è la donna dell'Umarell, è stata sdaura per tanti anni, poi come tutte le sdaure, come tutti gli Umarell, anzi le sdaure di solito sopravvivono all'Umarell, l'Umarell muore prima, infatti questo è accaduto nella famiglia Masotti, e la sdaura sopravvive perché è una sorta di vitalità, imperitura rispetto all'Umarell, è sempre più forte la sdaura, la donna dell'Umarell. E quindi dalla sdaura Concetta Danilo ha trovato una sua nuova fonte di ispirazione. È diventato il cantore dei barlumi di memoria che riesce a strappare a sua madre. E come avete sentito in questo suo compleanno, ha usato gli strumenti che lui normalmente usava, quindi i social, YouTube, Instagram, Facebook, per raccontare giorno per giorno sua madre.
Continuano ad arrivarti dei regali per il tuo compleanno.
Di me?
Sì, questo è uno.
Cos'è?
Guarda.
Da mettere la scopa.
Da mettere la scopa? Non so, guarda cos'è. Sì. Te lo metti al collo, ti no. Copri il collo, che adesso che hai anche un po' di mal di gola.
No, no, va bene.
E vedi? E te lo manda la signora Antonella, che dice: carissima Concetta, auguri, anche se in ritardo. Ho realizzato per te questo scaldaspalle. Ecco cos'è, uno scaldaspalle.
Pensate.
Grazie Antonella.
Naturalmente cambia il linguaggio del figlio nei confronti della madre rimbambinita, cioè quando noi diventiamo molto anziani, diventiamo come bambini, ci rimbambiniamo, ritorniamo a uno stadio infantile. La madre però in sé ha dei brandelli di ricordo, ha delle fette di passato, di storia, di racconto, che con pazienza giorno dopo giorno Nilo cerca di tirare fuori e rendere pubbliche. Vi faccio un esempio per tutti: un giorno ha trovato un fogliettino con una torta all'ananas che era la ricetta della madre, lo ha pubblicato, ha sfidato le persone che lo seguivano di fare le torte all'ananas, e quello è stato il boom, l'esplosione. Concetta Masotti è diventata un personaggio. Ora, è molto diverso dall'uso strumentale, grottesco, a volte anche denigratorio, che fanno molti nipoti dei propri nonni o figli dei propri genitori. Ci sono tanti di nonni che si arrabbiano con i nipoti che gli fanno gli scherzi. È piena, diciamo, tutta la selva dei social. In questo caso una cosa molto diversa. È un grande esempio di pietas, perché Danilo, oltre a parlare della madre, racconta quello che è la demenza senile, quelle che sono le possibilità di recupero, e quella prima area è quella di dare attenzione, di dedicare parte del proprio tempo alla persona alla cui mente si sta svanendo, cercando di rincorrere quei ricordi, di acchiapparli, di renderli pubblici, di condividerli. E questo probabilmente ha un aspetto anche terapeutico, non solo consolatorio per la madre. Quindi Danilo Masotti, che doveva passare alla storia come un crudele definitore della decadenza umana attraverso l'Umarell, diventerà un eroe del recupero del rapporto con una mamma che soffre demenza senile. Danilo, buongiorno.
Buongiorno, ciao. Eccoci.
Sei commosso,
qua.
Di la verità.
Ma sì, ma hai spiegato tutto benissimo.
Mi meraviglia, perché uno studia tanti anni per essere considerato uno stronzo, e poi improvvisamente i casi della vita ti portano a farti diventare una persona che gli altri guardano con ammirazione, come un esempio di eticità. Guarda che è successo anche a me, quindi a te succede con la madre, è successo con il figlio, e quindi certo, ci troviamo più o meno nella stessa barca. Allora, raccontami bene la storia di Concetta, che diventa un personaggio dei social, e dimmi la differenza rispetto a tanti che mettono il nonno per prenderlo per il culo nel social e diventa un personaggio.
Allora, la storia di Concetta è nata così per caso. È nata nel periodo del Covid, che è il periodo del Covid, tutti si sono messi a fare qualcosa, tutti hanno detto: ah, finalmente c'ho un po' di tempo da dedicare a
facciamo
me stesso,
il pane in
alle
casa,
mie passioni,
facciamo le torte. Sì,
così. Io invece, cioè, quei mesi lì li ho usati proprio per non fare proprio niente. E poi, però, intanto cioè, il mio niente e fare tantissimo, poi vabbè, insomma, comunque ho usato quei mesi lì, e che intanto però io stavo vivendo un dramma, che il dramma qual era? Che c'avevo mia mamma all'interno di questa RSA con un focolaio potentissimo che arrivò nell'RSA, diciamo, intorno a febbraio del 2020, quando ancora l'opinione pubblica diceva: sì, ma il Covid in Cina, sì, ma è solo a Wuhan. E intanto lì, cioè, stava seminando, cioè, proprio vittime.
Cioè, tua madre rischiava la vita, come sono morti tanti anziani nell'RSA, essere, cioè, intubato, o comunque avere un passaggio molto difficile.
Ti posso dare dei numeri proprio, che c'è, cioè, proprio al piano dove risiedeva mia mamma, sono morte 26 persone. E mia mamma ha avuto il Covid, e io non, in quei mesi terribili, non ho avuto praticamente notizie, nel senso che era difficile contattare la struttura, avevi delle notizie sommarie, ti arrivavano, sapevi che eri in terapia intensiva, cioè che era intubato, insomma c'era un po' di momenti molto duri così. Però
e tua madre aveva già questo problema, concetta, diciamo, il problema già della perdita della memoria l'aveva già in quel periodo o è subentrato
sì,
dopo?
Sì, no, ce l'aveva già, cioè io con questa avventura ci vado sotto pesantemente dal 2017, quindi insomma era
tuo padre
era
quando
già...
è morto? Tuo padre, quando, il marito diciamo di Concetta, quando l'ha perso?
È morto 3 anni prima, nel 2014.
E quindi lei ha cominciato a svanire quando è morto il marito, più o meno?
Sì, cioè, poi c'erano già delle avvisaglie quando il marito Marelle era ancora in vita. Infatti mio padre mi comunicava certe cose. Solo che la difficoltà maggiore con questo tipo di malattia è accorgersi che sta arrivando una malattia, perché questa è una cosa, cioè perché mia mamma comunque faceva le cose che faceva prima,
cioè
fai delle domande
al 100%.
Era una storia al 100%, poi io sai che avevo la mia vita, dovevo fare tutte le mie cose, la sentivo, l'andavo a trovare, ti dicevo come stai, hai bene, hai mangiato, sì, poi non era vero, capito, cioè ogni conversazione era un po' simile alle conversazioni che facciamo adesso, però in un concetto di ancora diciamo di normalità. Ma torniamo invece a questo periodo del Covid, insomma finalmente è finito questo periodo e io ho potuto rivedere mia mamma, perché non potevo proprio vederla fisicamente. Allora sono andato a trovare mia mamma, che ho fatto una breve visita all'aperto con le mascherine e tutto quanto così, e ho voluto immortalare il momento in cui ci sarebbe stato questo incontro dopo mesi che non ci vedevamo, quindi ero un po' molto terrorizzato.
E dico, oddio, lei ti ha riconosciuto?
Lei sì, mi ha riconosciuto e io avevo tutte le mie paranoie del tipo cavolo, sono 3 mesi che non ci vediamo, e le ho detto guarda, da un po' che non ci vediamo, lei mi ha detto tipo ma no, ma sei sempre qui, ma sarà 3-4 giorni cioè che non ci vediamo, cioè, quindi
aveva perso la misura del tempo comune,
esatto,
un tempo
e quindi,
diverso, sì.
Ho pubblicato quel video dove io dove facevo vedere questa cosa. Questo video così intanto è piaciuto così, ma io l'ho messo lì così perché diciamo che questi video sono stati per me diciamo un po' consolatori, perché comunque come ben sai quando uno si trova in delle situazioni un po' critiche alla fine cioè insomma sono poi tutti i cavoli tuoi insomma di fondo, poi sì c'è la solidarietà,
sì, ma oggi c'è questa maniera di condividerle che ti dà una sorta di conforto, di piacere o di sollievo, sia le cose belle che le cose brutte le condividi, sì. Perché ci passiamo tutti dell'illusione che gli altri partecipano alla nostra vita, poi magari agli altri non gliene frega niente, però
certo.
Ci dà l'idea, ci basta una faccina, un cuoricino, una melanzanina che ci fa contenti, ecco.
E io vabbè, ho iniziato a condividere quel video e poi dopo nel tempo ogni tanto ne postavo qualcuno e pian piano però tutte le persone che già mi seguivano, con gli Umarels e anche persone nuove, hanno cominciato a circolare in rete questi video e mia mamma pian piano è diventata una sorta di influencer.
È un'influenza passiva perché non se ne rende conto, però a tutti gli effetti
esatto.
Diventa un personaggio.
Esatto.
Ma la storia della torta all'ananas, come è andata a finire poi? Come ti è venuta? Che tu hai trovato una ricettina scritta proprio dalla Sdaro a penna, prendere il barattolo
tutto...
dell'ananas, cioè una cosa proprio casalinga, capito? E questa cosa ha smosso evidentemente l'attenzione di tanta gente.
Ma cioè, come la maggior parte delle cose che faccio, cioè io osservo le cose e poi dico, ma la posto, condivido così. E allora stavo facendo ordine su delle fotografie degli oggetti di mia madre e ho trovato questa torta che era era il top di mia mamma negli anni 80, faceva questa torta all'ananas.
Si fatta con gli ananas nel barattolo, rendiamoci conto.
Sì, esatto.
Tutto a livello sdauresco, non è che prendi un ananas fresco, prendi quei rotolini. Quelle rotelle di ananas sotto sciroppo, ecco.
Io ho postato allora questa questa ricetta, ho preso la ricetta, l'ho fotografata, l'ho messa su Facebook. Dopo 2 ore mi ha chiamato una rivista di cucina che voleva fare subito l'articolo sulla torta.
La torta Poi Concetta.
L'abbiamo battezzata torta Concetta, e se adesso tu vai su Google e cerchi torta Concetta, trovi la torta all'ananas, capito? Perché e poi praticamente per 2-3 settimane ho avuto Messenger, WhatsApp, le mail pieno di messaggi con delle persone che mi mandavano le loro fotografie della torta all'ananas che avevano preparato facendo la torta Concetta. Poi anche su YouTube trovi
al momento c'è da dire che Concetta Masotti è diventata un personaggio, magari lei non sì. se ne rende conto, magari lei non lo sa, però è diventata un personaggio nel rapporto che ha con il figlio.
Sì,
la gente diciamo si commuove che... e si sente identificata dal fatto di vedere una signora che, il cui destino sarebbe quello e tante altre persone anziane rimanere dimenticate in RSA, che però ha un rapporto costante col figlio, che vive proprio per essere il suscitatore della sua memoria, del suo ricordo. Noi ci fermiamo un istante, Danilo, che devo dare la linea alle informazioni della borsa. Intanto do il numero 800240024, abbiamo fatto la premessa. Nella parte che segue mi piacerebbe capire dagli ascoltatori se questo rapporto che Danilo con la madre è riprodotto anche in altre realtà, o se vi fa riflettere e vi fa pensare. A tra poco.
Cosa possiamo dire della demenza senile?
Che sia un po' matti.
Sia un po' matti? Ma tu hai la demenza senile?
Io? No.
No, ci manca solo quella.
No. Ma perché quelle altre cose sono?
Ci sono delle persone che hanno a una certa età, gli viene la demenza senile e bisogna gestirla.
Ma viene a tutti. Chi meno, chi più. E Danilo dove
è? Qua!
No, quell'altro.
Quell'altro Danilo? Chi è l'altro Danilo?
No, allora dobbiamo andare a casa solo noi.
Andiamo a casa solo noi.
Non c'è nessuno.
E sai cosa facciamo? L'altro Danilo, sai dove lo lasciamo? Lo lasciamo qui.
E dov'è?
È qua, è lì dietro all'albero. Adesso.
C'è lì.
Vedi che è lì?
È una fantastica immersione che possiamo fare nei meandri della nostra mente, che questo potrebbe diventare o questo diventerà. La mamma di Danilo Masotti lucidamente dice: no, demenza senile è brutta, io non ce l'ho. Prende a tutti, però prima un po' a tutti, io non ce l'ho, ma prende un po' a tutti, prima o poi o in misura diversa. Dice: ma dov'è Danilo? Mostrando che a un certo punto i meccanismi del pensiero, della mente, del ricordo hanno un piccolo bug, si apre una falla. Vede il figlio moltiplicato, il figlio è rappresentabile in più dimensioni, c'è il Danilo di prima, il Danilo di dopo, il Danilo nascosto dietro l'albero, quello presente. Questo è un memento mori della nostra coscienza che altrimenti è difficile che riusciamo a sperimentare, a meno che non abbiamo un congiunto con questo tipo di problema. E Masotti, nel suo quotidiano interrogare sui social mamma Concetta, riesce a farlo capire anche perché ha avuto un grande successo, è diventato un cult vero, migliaia e migliaia di contatti, di persone che lo seguono, è diventata un po' la rappresentazione lucida, spietata se volete, ma anche assolutamente imparziale di quello che è il destino di offuscamento della nostra coscienza. Dovrebbe servire a tutti, una sorta di necessario cammino di mortificazione e di abbassamento alle proprie pretese di immortalità intellettiva. Intanto io ringrazio Anna Riva, Elisabetta Fusconi che sono a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che sono a Roma, e rilanciare Danilo Masotti che ci sta ascoltando, cito il suo gioco Smemorel, Il Memo degli Umarels. È un libro gioco ispirato proprio al mondo degli Umarels che sarà in libreria e online da dopodomani, è già ordinabile su Amazon. È un cofanetto che è illustrato da Mario Squiz Daviddi, contiene un libricino scritto da Masotti sull'abitudine dell'universo degli anziani urbani, 42 tessere che raffigurano oggetti e situazioni tipici degli Umarels. Questo serve anche a ragionare proprio sul tema della memoria. Noi ci sentiamo Umarels, ancora ci scherziamo, ci ridiamo, siamo adolescenti a livello estremo, a 70 anni ancora. Ieri sono andato a una rappresentazione, mi ricordo, mi sono reso conto che ero vestito uguale a mio figlio Tommy. Avevamo gli stessi vestiti uguali, come io mi vesto come mio figlio Tommy. Infatti gli altri erano tutti in giacca e cravatta, mi guardavano strano, e questo forse è un segno di rimbambinimento, un segno di tenace volontà di non entrare nel gorgo della memoria che scompare. Allora Danilo, mi dai qualche numero su quanto ha successo la storia di Concetta? Perché è diventata qualcosa che ormai è seguita da tutti. Io ho amici e amiche che mi dicono: io seguo Danilo Masotti. Dico: ma per gli Umarels? No, no, per la madre.
Sì, infatti adesso io sono diventato, ho cambiato il mio profilo Facebook, dove c'era scritto Danilo Masotti, quello degli Umarels. L'ho cambiato,
quello di Concetta,
Danilo Masotti, il figlio della Concetta. E poi ci sono anche i meme in giro su Danilo Masotti e la Concetta. C'è un meme che ha fatto un mio amico, dove ha preso i personaggi di Star Trek, dove c'è Spock che chiede al capitano: ma hai fatto gli auguri a Danilo Masotti, che qualche giorno fa ha compiuto gli anni? E il capitano gli dice: no, io Masotti, cioè, se seguo solo Masotti, non lo cago, seguo solo sua mamma.
Concetta.
Ecco, sì, solamente questo.
No, no, ma ti capisco perfettamente. Conosco questa evoluzione della propria immagine pubblica. Poi a un certo punto, se uno si dedica in maniera per indie a cadavere, come dicono i gesuiti, a un proprio congiunto, alla fine giustamente il tuo lavoro viene ripagato, il congiunto prevale sulla tua esistenza, ma alla fine questo fa parte del gioco, ci sta bene, tutto sommato è anche una maniera lieve per uscire dalla memoria generale e stare a osservare il riflesso di quello che abbiamo fatto. Senti, mi dici quanta gente segue Concetta, più o meno, per capire?
Allora, diciamo che su Instagram parliamo di 135.000 persone, con alcuni video che hanno, c'è cioè un video ad esempio che ha 4 milioni di visualizzazioni, e su Facebook, che è il più, diciamo che è
il social Umarel per eccellenza,
dell'Umarel, così siamo sui 70.000, e lì però cosa è successo? È successa una cosa molto particolare. Perché io già prima di mia mamma viaggiavo sui 30-35 mila follower che leggevano le mie cazzate, che scrivo sempre ogni giorno su argomenti più disparati. A questi si sono aggiunti tutta una serie, soprattutto di signore over 60, che seguono la Concetta, e quando leggono, diciamo, delle mie sparate, si indignano e commentano: no, ma io sono, cosa sono queste cose? Queste cose non valorizzano tua mamma. Ah, no, io sono qui solo per seguire la Concetta.
Tu dovevi aspettare, Danilo. Tu dovevi aspettare.
Ma io poi, essendo una vecchia volpe della rete, cioè questa cosa qua mi diverte anche molto, hai capito? Avere i follower che si arrabbiano con chi seguono, è molto bello questo. E insomma, quindi sono dei numeri così, sono dei numeri comunque impressionanti. Una cosa interessante è che la Concetta arriva a tutti quanti. C'è stato l'altro giorno che ero entrato in un negozio, per dirti, di un tatuatore, e lì c'era un ragazzino che aveva avuto 16-17 anni che mi guarda, poi mi fa: scusa, ma tu sei il figlio della Concetta? E ho detto: sì, no, perché io seguo tua mamma. Ecco.
Il tatuaggio con la faccia della Concetta si
faceva. Arriverà anche quello. I tatuaggi con la faccia
della Concetta. Come sarai tu da vecchio, uguale tua madre. Quindi vedi lei, vedi già l'anticipazione del tuo futuro.
Sì, già così è face up.
Allora sentiamo qualche ascoltatore. Graziella da Venezia, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, grazie. Mi ha veramente stimolato oggi il suo programma, ma lo sento sempre tutti i giorni. Comunque, mi ha stimolato in questo senso. E mi ha fatto venire in mente un progetto per il prossimo mio 50° anniversario di matrimonio. Volpe dell'aspetta, l'ascoltatore precedente.
Le sta partendo la memoria, un po' la memoria.
Sono in tema della smemorata.
Ha un figlio che può occuparsi di lei nel caso, facendo di lei un influencer.
Guardi, sono volontaria ospedaliera e perciò ho a che fare sempre con gli smemorati, e compresa io, perché ho un anno più di lei, perciò sono in quella strada, però naturalmente devo essere
vorrebbe dire ci sono anch'io, no, me lo dica perché così mi preparo. Uno non se ne accorge, vero? Uno pensa di aver tutto a posto quando invece è già sulla strada.
Io vedo anche nei miei figli, tutti e due laureati, super e via, che anche loro ogni tanto perdono la memoria, eh? E giustamente,
sì,
come diceva.
Beh, è un'altra cosa, dai.
Sì.
Loro si scordano delle cose che non gli interessano.
Esatto, anch'io. Allora adesso, siccome ho in mente un progetto per il prossimo anno, che è anche l'anno santo oltretutto, e
sì,
devo organizzarmi, di solito i giovani di adesso che si sposano fanno il video, no? Il video con la storia e via dicendo. E io ho detto, lei, Gianluca, mi ha stimolato a questo. Ho detto, vabbè, anch'io ho un progetto di
ma lo dica, vediamo il progetto. Qual è?
Il progetto qual è? Adesso, se lei mi mette in contatto con la volpe della rete, che è l'ascoltatore precedente,
sì,
perché io le dico una cosa, sono ignorante proprio sull'informazione.
Arriviamo alle 13 e ancora pensiamo. Lei ha un progetto che sarà una cosa meravigliosa, Danilo, pensa bello, non sta nella pelle per aiutarla. Vuol fare una grande operazione social in vista dell'anno santo e dei 50 anni di matrimonio col marito, quindi una sorta di duplice santificazione, una bella pietra generale su una parte della vita. E Danilo, a questo punto ti sei trovato un altro mestiere, dove aiutare le signore a creare dei sacelli digitali della loro vita. Sentiamo Raffaella da Torino. Raffaella.
Sì, buon pomeriggio. Sono Raffaella da Torino, appunto mi ha colpito moltissimo il gesto di questa torta della signora anziana nei confronti del figlio come, diciamo, piccola cosa semplice di grandissima importanza. Perché
sì, ma gliel'ha rubata lui la ricetta, lei nemmeno se n'è accorta, gli ha trovato questo bigliettino e l'ha resa pubblica.
Gli ha trovato il bigliettino e l'ha resa pubblica.
Sì.
Ancora anche noi avevamo, diciamo, una nonna dove rubavamo, diciamo, tutte le ricette.
Mm.
E questa è comunque una delle tante forme d'amore, perché adesso si tende comunque a comprare, no, il cibo. E invece la ricetta, la nonna che ancora cucina.
È una meraviglia, sono d'accordo con lei, Raffaella, però devo dare l'informazione del traffico. Mi rendo conto che una trasmissione sulle corde di quello che ha suscitato Danilo Masotti richiederebbe 10 volte il tempo, perché c'è un tempo di elaborazione del pensiero, naturalmente, che non va in linea con la fretta frenetica di quelli che sono i tempi radiofonici. Me ne rendo conto. A tra poco.
Melog.
Buongiorno.
Buongiorno, caro.
Buongiorno, lei è la signora?
Masotti.
La signora Masotti, non Lodi?
No, ha detto Lodi.
Lodi o Masotti, ti devi decidere.
Ma non lo so se siamo sposati.
Allora, tu ti sei sposata con un signore che si chiama?
Danilo Masotti.
No, tuo marito come si chiamava?
Ma non mi ricordo.
Come?
Mio marito, lo sei tu.
Ma no, ma io sono Danilo, non sono Mario.
Mario Masotti.
Mario Masotti?
Sì.
Che era tuo marito?
Sì.
E io sono?
Danilo
Masotti.
Masotti.
Che è tuo?
Marito.
No.
Figlio.
Figlio.
Figlio. Danilo, sono un po' in smita,
È complicato, Danilo, o lo fai, diciamo, volentieri? Tu l'hai preso come un gioco, ma è un gioco lancinante, perché tua madre la ricorderà anche diversa probabilmente. Tu hai vissuto in famiglia, hai avuto bene i genitori, hai avuto una famiglia classica, quindi te la ricordi come la persona che ti insegnava a vivere, e oggi sei tu che devi andare lì e scavare col piccone a trovare dei barlumi di senso in quello che dice.
Allora, cioè, questo dialogo che abbiamo appena sentito, che è mia mamma che non mi riconosce, che sei il marito, non si capisce niente così. È una cosa molto dolorosa all'inizio, quando tu entri a contatto con questa malattia, quando non vieni riconosciuto e succedono queste cose. Adesso questa,
ma quello che fai in questi casi, fammi capire Danilo, perché io non ho avuto questa fortuna sfortuna, perché ho tagliato con i miei genitori, sono morti senza che io ne sapessi nulla, quindi allora, ho una vita diversa.
Quello che faccio io è cercare di non agitarla, assecondare la sua realtà.
Perché si agita se tu la contraddici, se tu la contraddici si agita.
Si agitano, sì, infatti quando vado a trovare mia mamma vedo spesso che mia mamma ha 94 anni, mi ha avuto tardi, io ho 56 anni, ma spesso lì ci sono delle signore che hanno 94 anni che si relazionano con dei 74enni che delle volte sono messi peggio del...
Sono più rincoglioniti del genitore, certo.
Dei genitori, sì. Capito? E quindi... Con questi video poi che adesso io ho elaborato dico, oh ascolta, mia mamma non mi riconosce, però nei suoi occhi vedo l'amore nei miei confronti, sono suo marito, sono suo figlio, sono il cugino, è lo stesso.
Ma lei ha la percezione della sua del suo stato confuso, cioè dentro di lei c'è una persona che soffre del fatto che non riesce a mettere bene a fuoco i ricordi, secondo te? O vive tranquillamente, serenamente nel suo caos?
Vive tranquillamente e serenamente nel suo caos, nella fase iniziale della malattia che avviene questo che hai appena detto.
In questo accorgi momento, che ti perdi dei pezzi di memoria.
Sì, e soffri. Invece in questo momento lei sta bene, parliamo, io le regalo dei momenti positivi, io in questo modo ho trasformato un periodo che poteva essere estremamente terribile della mia vita in questa sorta anche di gioco, in questa nuova relazione, e questa cosa aiuta me, ma aiuta tantissime altre persone che seguono questi video, perché loro stessi si trovano in questa situazione, loro stessi hanno avuto una situazione del genere e l'hanno gestita magari innervosendosi, cercando di portare su un piano di realtà al proprio genitore che non era possibile. Qua con questa malattia si è sconfitti, cioè non c'è rimedio, quindi io ho trovato questa escamotage.
Però scusa, questa è una mia fissazione, ricordo, sì. Rendo conto che tu lo stai realizzando, tu stai creando una sorta di museo della memoria di tua madre, e tu stai rendendo epica la fase di decadenza estrema di tua madre. A te rimarrà tutto questo bagaglio, rimarrà perennemente finché la realtà digitale avrà modo di esistere. Tua madre in rete sopravviverà molto di più di quello che la sua storia umana e reale gli permetterà di sopravvivere. Ci hai pensato?
Così sarà, sì, certo. Ma viviamo in questo mondo e gustiamocelo.
Grazie Danilo, alla prossima. Grazie agli ascoltatori. Ci sentiamo domani.